Sur Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Transméditerranéenne, Italie.
Eh bien, bonjour, chers amis. Voici venu le temps de la Transméditerranéenne, votre émission franco-italienne. Aujourd'hui, Barbara et Marcel vont vous parler d'un personnage singulier, d'un homme particulier, Eri Di Luca. Alors, on connaît l'écrivain, on connaît moins le musicien, on connaît moins l'homme politique, peut-être, ou peut-être est-ce le contraire. À vous, mesdames.
Grazie Tino. Allora sì, buongiorno a tutti amici della Transmediterranea. Oggi, grazie all'introduzione di Tino, Marcella ed io, vi parleremo di un personaggio particolare, conosciuto certamente, probabilmente più come scrittore che come uomo di impegno politico, e che si chiama Eri Di Luca.
Bonjour, je vais commencer par vous donner quelques repères biographiques. Eri Di Luca, né en 1950 à Naples, dans une famille bourgeoise que la guerre a ruinée.
Sì, allora, per avere qualche indice biografico, dunque, di Eri Di Luca, è nato a Napoli nel 1950 da una famiglia borghese che è stata rovinata dalla guerra.
Ensuite viendra la rupture avec sa famille. Elle se fait en 1968, date à laquelle il rejoint le mouvement de révolte ouvrière. Il intègre Lotta Continua, groupe d'extrême gauche.
Sì, in effetti la rottura con la sua famiglia si fa nel 68, il famoso 1968, la quale data lui raggiunge il movimento di rivolta operaia e integra Lotta Continua, che è un gruppo di estrema sinistra. Eri Di Luca è un autodidatta multiplo, in effetti in inglese, in francese, in swahili, in russo, in yiddish e in ebraico antico, e i suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue.
C'est donc un autodidacte en anglais, français, swahili, russe, yiddish, hébreu ancien. Ses livres sont traduits en 30 langues. Il enchaîne des métiers manuels. Ouvrier chez Fiat à Turin, colporteur à l'aéroport de Catane, maçon en France et en Afrique, enfin conducteur de camion. De son père, ancien chasseur alpin, il a gardé l'amour de la montagne et des livres.
Sì, in effetti all'inizio lui comincia a fare diversi mestieri di ordine piuttosto manuale, no? Era operaio a Torino alla Fiat e poi è stato operaio all'aeroporto di Catania, muratore in Francia e anche in Africa e è stato conduttore di camion. E da suo padre, che era un cacciatore alpino, ha mantenuto e tenuto l'amore per la montagna e per i libri. In effetti, Eri Di Luca è un appassionato di montagna e ama le Dolomiti e pratica ancora tuttora l'alpinismo.
C'est un passionné de montagne qui aime particulièrement les Dolomites et qui pratique l'alpinisme avec passion. Il est resté fidèle à son engagement politique. Et il sera donc de nombreux combats. Deux exemples, celui de la ligne TGV Lyon-Turin, inutile et destructrice d'espaces naturels. En 2015, suite à l'accusation d'appel à sabotage, le procès se terminera par une décharge complète des accusations portées contre lui.
Resta fedele al suo impegno politico, chiaramente, e sarà un grande militante, per esempio contro la linea del TGV Lione-Torino. E nel 2015, in seguito all'accusazione di sabotaggio, il processo poi si terminerà con una soluzione completa di tutte le accuse.
Il s'engage également pour la défense des réfugiés. Je le cite: ils sont le monde venu nous rendre visite. Des livres racontent l'un, l'épopée tragique entre l'Afrique et le sol italien d'immigrés africains, c'est Aller Simple. L'autre, leur passage de frontière à travers les Alpes, et c'est La nature exposée. Il sera donc un soutien de Cédric Héroux dans La Roya, ainsi que des Trois de Briançon.
Allora, si impegna politicamente anche per la difesa dei rifugiati, e citandolo disse: sono il mondo venuto a noi a renderci visita. Dei libri che raccontano di una epopea tragica tra l'Africa e il suolo italiano, di immigrati africani, e ricordiamo il suo libro Aller Simple, un'andata semplice, e l'altro, il loro passaggio dalla frontiera attraverso le Alpi, la natura esposta. E sarà dunque anche molto di sostegno a Cédric Roux d'Allaroya, come dei tre di Briançon. Lui ci dice, Henri De Luca dice, io leggo molto di più di quanto io scriva. Sono più lettore che scrittore. A questo proposito, Henri De Luca è anche un compositore di canzoni e musicista, e per questo vorremmo farvi ascoltare un estratto di una musica napoletana, essendo lui napoletano, una canzone che si chiama Era di maggio, dunque scritta e cantata e suonata da lui.
Je cite Henri De Luca qui dit « Je lis plus que ce que je n'écris, je suis plus lecteur qu'écrivain ». Maintenant, nous allons écouter une de ses chansons,
Era di maggio.
Schiocca, schiocca, lì c'era se rosso, fresca era l'aria, tutto il giardino, la prova s'accende passa. Era di maggio, non me lo scordo, la canzone cantava ma due voce, più tempo passa, più me lo ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce.
Ce non-croyant est également un lecteur de la Bible. Lecture à l'origine de quelques ouvrages, je citerai en particulier « Noyau d'olive »,« Au nom de la mer » et « Une tête de nuage ».
Quest'uomo che era ateo è ugualmente comunque un gran lettore della Bibbia, e non solo, perché ha anche tradotto alcune parti della Bibbia, in ebraico. Lettura, questa lettura della Bibbia che è all'origine di alcune delle sue opere, in particolare Nocciolo d'oliva, Noyau d'olive, Il nome della madre e Una testa di nuvole. Non so se si traduca così, perché questo non l'ho letto, non lo so come si dica in italiano. Fa la traduzione letterale è una testa delle nuvole. Henri trae ispirazione da episodi che ha vissuto, che gli sono capitati a lui stesso, e gran parte della sua produzione letteraria, fatta eccezione per i lavori relativi alla religione, presentano una profonda matrice autobiografica, da romanzi che raccontano la sua infanzia a quelli che sondano le sue passioni, della politica alla musica, al cinema, al teatro, alla montagna. È veramente ampio.
Oui, il tire son inspiration d'épisodes qui lui sont arrivés, qu'il a vécu. En grande partie, sa production littéraire, en dehors de ses écrits relatifs à la religion, présente un profond ancrage autobiographique avec ce qu'il a pu vivre, des romans qui racontent son enfance à ceux qui sondent ses passions, la politique, la musique, le cinéma, le théâtre, la montagne. Nous avons tous les éléments qui construisent son œuvre littéraire. Juste, je parlerai de sa fondation après toi.
Nel 2011 crea una fondazione che porta il suo nome, hai ragione Marcella, e con cui si prefigge di seguire diversi progetti a sfondo culturale e sociale.
Voilà. Donc en 2011, il a créé une fondation qui porte son nom. qui se propose de suivre, d'épauler des projets culturels et sociaux. Après les repères biographiques, nous allons aborder les livres qu'il a écrits.
Sì, donc, Marcella che vuole presentare alcuni libri, ce ne sono tanti, ma diciamo i più importanti, sì.
Je vais parler du premier, c'est Une fois un jour, en 1989. Puis, en 2002, il reçoit le prix Femina étranger pour Monte di Dio.
Sì, quello veramente, diciamo, il più conosciuto all'inizio, dei suoi inizi, è... Dopo una volta un giorno dell'89 è quello del 2002 che è Monte di Dio e per il quale ha ricevuto il premio Femina, il premio Femina.
Monte di Dio e le roman suivant Le jour avant le bonheur, Il giorno prima della felicità, ce sont deux ouvrages qui sont dans le même registre, des ouvrages initiatiques sur le parcours d'un enfant, les rêves, les épreuves, les soutiens, l'amour et les figures féminines jusqu'à l'âge adulte. C'est Naples aussi, et ce quartier populaire qui constitue un élément essentiel du roman.
Sì, allora parla di Monte di Dio, quindi del 2002 e Il giorno prima della felicità del 2009, certo che si devono associare nello stesso registro, no? E che sono opere iniziatiche sul percorso di un bambino, un ragazzino, dei sogni, delle prove e i sostieni, l'amore, le figure femminili fino all'età adulta, diciamo. Ed è Napoli anche, chiaro, Napoli, la grande Napoli e questo quartiere popolare che costituiscono un elemento veramente essenziale al romanzo.
J'aborderai rapidement la naissance de la résistance à l'ordre établi, qui est à découvrir dans une courte et terrible nouvelle, une rédaction à l'école primaire. Il en parle en disant « Ce fut un précipice d'écriture, une révélation, comme un champ ouvert, une issue. Mais avec l'accusation de tricherie, c'est aussi l'entrée en résistance et le souci de justice. C'est un recueil de 37 textes qui sont réunis dans le plus et le moins. »
Allora, ho perso un po' il filo. Donc, la nascita della resistenza all'ordine stabilito è da scoprire in una corta e terribile novella, la prima di un seguito di 37 testi riuniti dal il più e il meno, le plus le moins. Cito, fu un precipizio di scrittura, una rivelazione della scrittura come un campo aperto, un arrivo. Ma con l'accusa di aver imbrogliato l'entrata in resistenza. Henri De Luca ha suonato con dei musicisti di jazz meravigliosi come il compianto Gian Maria Testa e ha scritto diversi testi di canzoni, ma ultimamente, dopo la morte di Gian Maria Testa, che è avvenuta nel 2016, ha detto: la chitarra l'ho tolta di mezzo perché Gian Maria non c'è più. E a questo proposito vorremmo farvi ascoltare una versione acustica di una dolcissima canzone di Gian Maria Testa, si chiama, probabilmente la conoscete, Dentro la tasca di un qualunque mattino, che è veramente una vera chicca.
Il a joué avec des musiciens de jazz, come le regretté Gian Maria Testa, e il a écrit plusieurs textes de chansons. Il a déclaré, depuis la mort de Gian Maria Testa, la guitare, je l'ai mise de côté parce que Gian Maria n'est plus. Nous allons vous proposer d'écouter une version acoustique d'une très douce chanson de Gian Maria Testa. On va garder le titre italien parce que la traduction en français ne donnerait vraiment rien de plus. Dentro la tasca di un qualunque mattino.
Agora Côte d'Azur.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei, col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei. Con la mano, ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
Je vais évoquer très rapidement ces écrits poétiques, symboliques. Lisez l'histoire d'Irène, Irène qui rejoint la famille des dauphins. Lisez Le poids du papillon, histoire croisée d'un braconnier revenu de ses espoirs en la Révolution et d'un chamois chef de harde. Et vous prendrez la mesure de ce conteur quand il parle montagne, solitude.
Allora, per così citare alcuni testi ancora di Harry, perché sono molto importanti, bellissimi, poetici e simbolici, come l'istoria di Irene, meraviglioso, Irene che raggiunge la famiglia dei delfini, è anche da leggere veramente Il peso della farfalla, che sono delle storie incrociate di un bracconiere rivenuto dalle speranze della rivoluzione. E voi prenderete la misura di quanto questo poeta, io direi poeta, no? Quando parla della montagna, della solitudine, e scoprirete la delicatezza veramente di, come delle ali di una farfalla, veramente meraviglioso. In effetti, a questo proposito, è stato intervistato Henri De Luca da un grande, da Gianni Valentino, che è del Giornale della Repubblica, il quale gli ha chiesto: possiamo dire che la solitudine è una sua cara amica? E a questa domanda ha risposto: la solitudine è romantica, nel mio caso si tratta di isolamento, sono capace di isolarmi anche nella folla, la militanza mi ha aiutato a rovesciarmi i connotati e a dover prendere la parola nelle assemblee, quando parlo in pubblico non riesco a guardare nessuno in faccia. Carissimo Harry, molto 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 delicato.
Gianni Valentino, journaliste de la Repubblica, dans une interview d'Henri De Luca, lui a demandé: peut-on dire que la solitude est une chère amie pour vous? Il a répondu: la solitude est romantique. Dans mon cas, je parlerai plutôt d'isolement. Je suis capable d'isolement, y compris dans la foule. Le militantisme m'a aidé à renverser mes repères et à pouvoir prendre la parole dans une assemblée. Quand j'interviens en public, je réussis à ne regarder personne en face. Nous terminerons avec deux dernières lectures, qui sont deux ouvrages en forme de dialogue. Le Tour de Loi est un dialogue entre le narrateur et le fils qu'il n'a pas eu.
Allora, per terminare quindi questa emissione su Henri De Luca, parliamo di altri due libri che sono sotto forma di dialogo. Il primo è La Torre de l'O, La Tour de l'Oie, e che è un dialogo tra il narratore e il figlio che Henri De Luca non ha mai avuto.
Je cite Henri De Luca: je lisais un livre où un vieil homme s'invente un fils. Il est menuisier et il le fait en bois. Lui aussi s'accroche au thème de la construction, même si dans son cas, elle est littéraire, mais faite du matériau qu'est sa vie.
Alors, per citarlo, lui disse: leggevo un libro dove un vecchio uomo si inventava un figlio. Lui è falegname e lo fa in legno, di legno. E la storia, una storia iniziatica anche questa, si unisce, si allega al tema della costruzione, anche se in questo caso è una costruzione letteraria, ma fatto con del materiale che è la sua vita stessa.
Ainsi commence cet échange qui réunit de nouveau réflexion sur l'engagement politique, sur la relation aux femmes, par exemple la mère possible si le fils était né. La filiation napolitaine aussi.
E così comincia questo scambio che riunisce nuove riflessioni sull'impegno politico, sulla relazione alle donne, per esempio la madre possibile se il figlio fosse nato e la filiazione napoletana.
Le dernier ouvrage, c'est Impossible, dialogue entre un juge et le narrateur. Ce pourrait être une enquête policière et c'est bien plus que ça. Un homme part tôt le matin pour marcher. L'endroit est escarpé, dangereux. Choix délibéré, dit-il, pour me sentir à l'écart du monde. Sur le sentier, un autre marcheur aperçut, plus tard un éboulement, une crevasse, quelque chose, des vêtements, les secours appelés.
E il secondo libro, sotto forma di dialogo, è il libro Impossibile, che è il dialogo tra un giudice e il narratore, che potrebbe essere anche un'inchiesta di polizia, proprio, e direi che è molto più di ciò. Un uomo che parte presto al mattino per camminare, il cammino è scivoloso, è pericoloso, è molto in pendio, è una scelta deliberata per sentirsi proprio lontano dal mondo. E su questo sentiero un altro camminatore che vede, che scorge appena. E più tardi c'è il dramma, no? Qualcosa che si spalanca nella terra, non si vede più che qualche cosa, qualche vestito e i soccorsi che sono chiamati. È veramente un libro talentuoso.
Dans le déroulement des questions-réponses se construit, reconstruit l'histoire autour du corps de l'homme mort. Vieille connaissance, mais l'a-t-il reconnu? Le juge ne lâche pas celui qu'il essaie de confondre. De cet interrogatoire serré va découler l'histoire de l'engagement, de l'idéal de justice, de la trahison, de l'amitié, de la fidélité à des idéaux, mais aussi de la frontière avec l'idée de vengeance ou d'homicide. Et le dernier mot, je le laisse découvrir à la lectrice ou au lecteur.
In questa serie di questioni e risposte si ricostruisce la storia intorno a questo uomo, a questa vecchia conoscenza, ma sapere se l'ha riconosciuto, chissà. Il giudice non lo lascia in pace, continua, è un interrogatorio che è stretto, che va veramente da cui sorge, sgorga proprio la storia dell'impegno politico, dell'ideale di giustizia, di tradimento, di amicizia, di fedeltà e di tutti gli ideali, ma che è anche alla frontiera dell'idea di vendetta o di omicidio. È veramente molto ricco questo libro. E come dice Marcella molto bene, l'ultima parola la lasciamo scoprire a voi, cari lettori e cari lettrici.
Bien, écoutez, ça sera quand même l'émission des oublis. Certains ont oublié de fermer dans les studios leur portable. Et moi, j'ai oublié mes fiches. Donc, je vais essayer de tête de vous donner une recette de cuisine napolitaine.
Oui.
Alors, de tête, je vous dirai la plus simple. Les spaghettis au moule et au vongole. Vongole, comment traduire ?
Vongole.
Mais moi, je le dis à la française. C'est toi qui vas le dire.
Non, vongole, en français, ça ne se dit pas vongole. Ça se dit, comment ça se dit? C'est les coques, les petits coques.
Les coques ou les prères ou les clovis.
Voilà.
Va bene, sì.
Allora, Tino giustamente mi ha sgridato in onda in radio dicendo che mi sono dimenticata il telefono acceso, quindi forse si sentirà, chissà. Comunque, era una dolce musica ugualmente. E ora Tino si è dimenticato il testo della ricetta degli spaghetti, che è una ricetta napoletana che fa venire veramente la polina in bocca, e che è la ricetta delle cozze e delle vongole.
Alors, vous achetez des moules et des coques, vous les lavez bien sûr, vous ébarbez les moules, vous lavez bien les coques pour pas qu'il y ait de sable. Vous allez laver plusieurs fois et en eau bouillante, vous allez les mettre dans l'eau bouillante et les faire ouvrir. Vous garderez quelques moules avec la coque pour décorer et sinon, une petite astuce, vous gardez surtout ce bouillon dans lequel vous avez fait ouvrir vos moules et vos coques.
Alors, si, nei dettagli, lo dice a memoria, ma lo dice nei dettagli. Allora, comprare delle cozze e delle vongole e farle, pulirle chiaramente e poi per farle aprire, quindi le mettete nell'acqua con un po' d'acqua e quando le cozze e le vongole sono aperte, l'astuzia è di tenere da parte l'acquetta che è stata usata per farle aprire, perché sarà una specie di brodino.
Allora, bien sûr que ce petit bouillon, ce brodo, comme on dit, vous allez le faire cuire vos spaghettis, surtout les bons paquets de spaghettis. Vous verrez le temps de cuisson. Hein. Donc vous faites cuire là-dedans et vous allez décorer ces spaghettis avec vos coques et vos moules. Et puis vous mettez, pour moi, c'est ma recette à moi, vous rajoutez un peu de crème.
No, allora là, scusami, Tino, ma non sono assolutamente, non è una ricetta napoletana, perché la ricetta napoletana non mettono dentro la crema.
C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait.
Piuttosto aglio, piuttosto il come si chiamano? I piment, come si dice? Oui. I peperoncini, quelli che pizzicano, perché a Napoli ce ne mettono molto. Quindi,
c'est plus ligure que napolitaise que j'ai donné.
Quindi, una volta cotti gli spaghetti, nell'acquetta, nel brodo di cui si è parlato prima, di mettere quindi le cozze e le vongole con tanto aglio, prezzemolo e peperoncino per gli affezionati.
Buon appetito.
Grazie mille di averci ascoltato e alla prossima edizione. Grazie mille Marcella, grazie mille Tino.
Merci de m'avoir invité, à une prochaine fois.